Siamo lasciati parlando del cosiddetto silenzio di Segovia, quello che il grande maestro spagnolo riusciva ad infondere e a generare nei suoi concerti. Ora voglio spostare completamente il discorso. Ci ha parlato della prima moglie di Andrés Segovia, ne ebbe tre, e il ruolo della figura femminile fu di estrema importanza nella sua vita.
Sì, Segovia era come Goethe, non accettava faustianamente l'idea di invecchiare. Faustianamente la rifiutava, lui si sentiva sempre un ragazzo, sempre giovane, per cui prima sposò le sue coetanee e alla fine della sua vita sposò una sua allieva che aveva più di 40 anni meno di lui, perché in lui questa idea della vecchiaia era come una metafora dell'accettazione della morte, cosa che lui come spagnolo non aveva in sé. Quindi la sua vita da questo punto di vista è stata sempre in salita. Questa sua associazione esplicita, vero, della figura della donna con il profilo della chitarra fu uno degli emblemi, ecco, della sua filosofia, se così possiamo dire. Ecco, la chitarra è donna e va trattata come una donna, con grazia, con affetto, con sensibilità. Non bisogna mai eccedere perché altrimenti reagisce male, suona male, ecco. E questa idea della grazia, della bellezza materializzata nella figura femminile si sovrappose in Segovia all'idea della chitarra e del suo suono, l'identificò. Questa è una cosa che io nella mia ingenuità, nella mia sprovvedutezza di allora, sarei stato incapace di formularla come la dico adesso, colsi quando lo vidi nel 59 insieme a De Mita, che allora non era ancora sua moglie, era la sua fidanzata. E io capii che c'era questa identità. Cosa che lui faceva alla vita era l'insegna della ricerca della bellezza. E che questo riscontro avveniva, questa ricerca si riscontrava, si manifestava sia in forma di suono, di onda sonora, di profilo vibrante, sia in forma di immagine visiva con la figura femminile. Lo capii questo. Fui in grado di dirlo a me stesso molti anni dopo, ma non capii, me ne resi conto. E io credo che lui avesse capito che io l'avevo capito questo, perché è un uomo che scrutava a fondo con uno sguardo, apparentemente andava oltre la persona che osservava, ma io credo che gli bastassero pochi secondi per fotografare una persona. Sì, sì.
Come andarono i tre matrimoni di Andrés Segovia? Quale fu il più sereno, quale fu invece il più travagliato?
Fu l'ultimo il più sereno. Lui conobbe e si promise come fidanzato di Emilita nel 59, convolarono a nozze nel 62. E da lì fino alla morte il matrimonio poté scorrere sui binari della tranquillità, della serenità che lui aveva sempre cercato. Con la prima moglie le cose andarono bene all'inizio, poi ci furono dei guasti che hanno tantissime cause e sarebbe molto sbagliato cercarli in termini di ragioni e di torti. Con la seconda moglie le cose andavano bene con Paquita Madriguera, perché c'era anche una forte intesa sul piano artistico. Paquita Madriguera era una delle migliori allieve di Granados e di Frank Marshall, quindi aveva un pedigree artistico, musicale, suonavano in duo insieme. Questo non si sa correntemente, ma in realtà molte delle esecuzioni dei concerti per chitarra e orchestra del Pretorio di Segovia, cioè Ponce e Castelnuovo Tedesco, furono fatte non con l'orchestra, ma con Paquita che al pianoforte eseguiva la partitura orchestrale. E in concerto, in questa forma, si presentarono in pubblico moltissime volte, con molto successo. Il matrimonio andò a male perché Segovia ebbe una fiammata per la cantatrice e chitarrista brasiliana Olga Coelho, della quale si innamorò, e lui cercò di, come dire, di contenere questa passione nella speranza che se passasse. Purtroppo la signora madriera se ne accorse e lo buttò fuori di casa. Allora stavano a Montevideo. Trascorsero altri 10-11 anni nei quali lui ebbe questa compagna che non figura tra il numero delle sue tre mogli, ma fu in effetti la quarta moglie della sua vita, la quarta compagna della sua vita, e fu una relazione tempestosa perché i caratteri erano estremo conflitto. Però la passione, lei lo sa, insomma, è fatta anche moltissimo di conflitto, anzi ha una base conflittuale. Non era un amore platonico, era un eros, ecco. E quindi, non lo so, qualcuno dice che siano volate anche delle botte, ma non dalla parte, ecco, di lui verso di lei. Il grande uomo non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Qualcuno dice il contrario, insomma, sarei tentato di pensare che potrebbe anche essere vero. Tutto questo creò in lui una specie di tensione, no? Qualche cosa di bello, di alto, ma di non realizzato. Si realizzò nell'incontro con Emilita, che era ancora più bella delle donne precedenti, era chitarrista e quindi identificava il suono della chitarra con se stessa. Ecco, quindi c'era questa fusione, no? E soprattutto, era una donna che era ispirata nei suoi confronti soprattutto dalla devozione. Devozione che ha mostrato poi dopo la morte del maestro, perché Emilita ha vissuto dopo la morte del maestro come una sua sposa a tutti gli effetti, non ha avuto un'altra vita che quella. Lei mi dice qualche volta che lei parla col maestro tutti i giorni. Io non ho mai visto una cosa del genere, se non forse leggendone in qualche libro su queste donne che dedicano la loro vita a Dio e si recludono nei conventi, ecco. Però io non ho mai visto una cosa tanto alta. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista Segovia ebbe una parabola, ma non ebbe una curva discendente, perché quarto e ultimo matrimonio fu il più felice.
Segovia, oltre alle quattro donne che appunto, come lei ci ha detto, hanno caratterizzato la sua vita, ebbe anche quattro figli, due dei quali peraltro scomparsi in situazioni diverse ma drammatiche. Come fu il rapporto con i figli?
Lui si sforzava di essere un padre affettuoso e anche compiuto, sapeva però che per questo adempimento mancava un requisito essenziale, che era quello della presenza costante. Il padre, i genitori devono, prima di essere buoni e cattivi, devono esserci, essere lì, e lui non era lì, lui era in giro per il mondo a suonare, quindi faceva tutto il possibile per raggiungerli quando poteva. Quindi credo che questo abbia lasciato in lui un senso di grande amarezza e di grande frustrazione e di sofferenza molto acuta, considerando anche le circostanze tragiche della morte del secondogenito e poi anche della morte della figlia che ebbe da partita madrina. Sì.